ultima puntata della settimana di Radio Zainet. Benvenuti da Simona Neri alla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Livia, che frequenta il liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E Maddalena, che frequenta il liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
Cosa cantate voi sotto la doccia? Bella questa domanda. Beh, così questa per iniziare, eh?
Potrebbe avere una risposta del genere: io non canto sotto la doccia.
Ecco, ne hai facoltà.
Io non canto sotto la doccia.
E nemmeno io.
E nemmeno tu. Quindi non ascoltate, sei nell'anima di Gianna Nannini, che invece sembra, secondo un sondaggio, essere la canzone più cantata sotto la doccia. Segue Mi vendo di Renato Zero e La paranza di Daniele Silvestri.
No, io Gianna Nannini la canto anche, però ribadisco, non sotto la doccia. Mi piace molto, ma... e la canto anche.
In palestra?
In palestra, considerando che adesso faccio nuoto, a meno che non voglia affogare.
No, speriamo di no. Tu, Maddalena, niente?
Ma intonazione canterina non ce l'ho quasi mai. Però, insomma... no, ecco, niente, non canto nemmeno io.
Beh,
siamo
comunque
un po' tristi.
No, ci mancherebbe. Però in palestra non si canta, anche perché è un po' difficile farlo contemporaneamente agli esercizi, ma si ascolta. Vasco Rossi, Più di tutti, lo dice l'Istituto di Ricerca NEZ di Bologna. Non siamo in palestra ora, però ce lo andiamo ad ascoltare lo stesso. Vasco Rossi con Rewind.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Meno che non sia davvero solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. A meno che tu non sia l'unica, unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento dentro come un pugno. Ti vedo ballare, vorrei morire. Sai davvero di darmi, perché tu vai, vai veloce come il vento. Quante espressioni di godimento sul tuo volto. Mi vedo solo con
we'll be right back. studio con Radio Zainet. Nessuno di voi ha ballato Vasco Rossi, non lo cantate, neanche lo ballate, non importa. Comunque apprezzate, se non altro,
sì,
vero?
Sì, 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 apprezzo.
Vasco sempre. È sempre Vasco. Allora, Maddalena, tu sei di ritorno da New York?
Sì, sono tornata 2 giorni fa, è stata una bellissima esperienza.
Hai avuto anche il tempo di leggere qualcosa nella tua vacanza newyorkese?
Sì, perché con 10 ore di viaggio in aereo è stancante, anche quasi un po' noioso, se non quasi, ovvero proprio molto noioso. E ho letto un libro di Henry De Luca che si chiama Non ora, non qui, e che parla della sua infanzia e del boom economico degli anni 60.
Ti è piaciuto?
Sì, sì, molto, sì, mi sta piacendo.
Mentre tu, cara Lilia,
e io invece sto leggendo il libro di Corrado Augias e Ulderico Pesce, Inchiesta su Gesù, che devo dire l'altra puntata mi aveva incuriosito anche l'intervista ad Augias, e quindi dato che ce l'avevo a casa il libro ho iniziato a leggerlo, è molto interessante proprio dal punto di vista storico.
Sentiamo altri consigli di lettura dalla scheda preparata dalla nostra redazione.
In questo periodo in cui libertà e indipendenza sono due virtù rare, salutiamo con gioia il ritorno in libreria di un grande giornalista, ma soprattutto di un uomo libero, Gianni Minà. Il suo nuovo libro si intitola Politicamente Scorretto ed è un insieme di riflessioni sui temi più attuali, dalle bugie di Bush ai problemi italiani, tra i poteri legati alla mafia e la dilagante corruzione in TV e nello sport. Agli amanti della lettura consigliamo inoltre Viva Israele di Magdi Allam e Il canto della missione di John Le Carré. Agli appassionati di cinema invece ricordiamo l'uscita di 4 film molto attesi: Zodiac di David Fincher, Prey di Darren Rudd, Breach l'infiltrato di Billy Ray e Io l'altro di Mohsen Mellitti.
Gianni Minà tra i consigli di lettura, noi invece guardiamo anche un po' la classifica. Al primo posto tra i libri più venduti c'è Paolo Coelho con La strega di Portobello, al secondo abbiamo Wilbur Smith, Alle fonti del Nilo, abbiamo sempre tra le nuove entrate però al settimo Francesco Abate e Massimo Carlotto con Mi fido di te, e poi abbiamo un po' sempre gli stessi libri, bisogna dire che qua sempre Galeddo Seini, Roberto Saviano, devo dire che questi sono dei grandi successi di quest'anno perché continuano a occupare le prime posizioni della classifica. Abbiamo ancora però Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo con La casta, e poi abbiamo tra le nuove entry Mario Calabresi, Figlio del commissario, con Spingendo la notte più in là, un libro che sicuramente farà parlare. E infine abbiamo al 17° posto da segnalare Daniele Luttazzi, Lepidezze postribolari, ovvero Populorum progressio. E insomma, un po' difficile. Molti dei testi che si trovano in questo libro provengono dai suoi 3 blog. Vi piacerebbe leggere questo libro di Luttazzi?
Beh, senz'altro. Luttazzi è un artista molto importante per l'Italia, anche se ultimamente, a parte il suo spettacolo autoprodotto che ha avuto molto successo, in TV non lo vediamo più ed è stato censurato più volte, e speriamo in un ritorno.
Sì, anch'io sono completamente d'accordo, e mi incuriosisce anche il libro, quindi può essere che dopo Augias ti farò un pensierino.
Un altro genere, direi. Comunque,
sì, infatti.
Pur sempre valido, no? Insomma. Invece qui a Roma segnaliamo che da stasera inizia il Festival delle Letterature e immagino che le nostre ragazze una puntatina la faranno.
Certamente.
Sì, tempo permettendo.
Tempo permettendo. Stasera, tra l'altro, si apre con Isabel Allende.
Che è una grande scrittrice, a me piace molto, infatti ho letto alcuni dei suoi libri, vabbè, penso che il migliore in assoluto sia La casa degli spiriti, che è un cult proprio. Poi anche mi sono piaciuti molto Eva Luna, La città delle bestie, tutta quella saga piuttosto fantastica che aveva scritto, sempre di questa collana della città delle bestie. Secondo me è una scrittrice bravissima sia dal punto di vista proprio stilistico che anche comunque come fantasia, le storie che racconta sono molto belle. Io consiglio a chiunque di leggere La casa degli spiriti.
C'è stato anche tratto un film di Isabella Allende.
Sì, che mi era piaciuto anche il film.
Devo dire, sì, abbastanza. Credo che rispecchi abbastanza.
Strano, perché in genere i film tratti dai libri non sono molto veritieri. Cioè, uno si immagina.
Difficile, in effetti.
Se uno ha letto prima il libro, si immagina tutt'altra cosa e poi rimane stupito.
Infatti, è quello.
Dalla personificazione poi del regista.
Sì, infatti, di solito è sempre bene leggere prima il libro e poi andarsi a vedere il film. Comunque Isabella Allende è sicuramente un buon consiglio. Adesso ci fermiamo per sentire ancora un po' di musica a Radio Zainet. Paolo Menevuzzi con Musica.
Zainet, la scuola che fa radio.
Cammino lungo la tua via e il tempo sai non passa mai. Lontano da te la vita non è facile. Nel mio silenzio resterò. Finché respiro non avrò, ti aspetterò, io sarò qui se tornerai. E poi sarai davanti a tutto, tu combatterò per dirti che io credo in noi.
Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Parliamo di cinema adesso. Abbiamo, penso, proprio tirato fuori da una sala prepotentemente Paolo Perrone, direttamente dalla Croisette a Cannes. Benvenuto Paolo a Radio Zainet.
Ciao Simona, buongiorno.
Cosa stavi guardando, Paolo?
No, sapendo di questo nostro appuntamento ho modificato il mio programma e adesso entrerò alle 3, quindi non ero tra i sedili di una, tra le poltrone di una sala a sgattaiolare via facendo dei danni agli altri giornalisti come noi qui appunto a seguire questo 60° Festival di Cannes.
60 candeline quindi. Livia, vai con le domande.
Sì, buongiorno. Io le volevo chiedere una sua opinione sugli italiani a Cannes, in senso che comunque film in lizza per la Palma d'Oro non ce ne sono, però ci sono stati comunque dei buoni exploit di attori italiani come per esempio Castellitto, che l'altro giorno, se non sbaglio, ha tenuto una lezione di recitazione, oppure ci sono italiani in giuria, non so, un commento.
Ma si è discusso molto della mancata presenza di film italiani in gara per la Palma d'Oro. Io lo dicevo anche l'altra volta, non ne farei un dramma perché comunque sono altalene, insomma si sale e si scende. Oltretutto la passerella di Cannes è una passerella che mette i brividi e fa tremare i polsi e anche le gambe quando la si sale, per cui molti autori, è chiaro, desiderano venire a Cannes, ma spesso può essere un boomerang, che il film, se non esce bene da Cannes, davvero gli esiti commerciali anche vengono molto ridimensionati. Ma sì, c'è Marco Bellocchio, presidente di giuria. Il film di Daniele Lucchetti, Mio fratello e figlio unico, che è andato molto bene in Italia, ha avuto mi sembra 11 nomination ai David di Donatello, cioè gli Oscar italiani, è nel Certain Regard, seconda sezione più importante. Poi insomma tanti, per esempio Gabriele Salvatores ha annunciato il suo nuovo progetto, tratto da un libro di Ammaniti, Come Dio Comanda, per cui comunque l'attenzione dell'Italia qui a Cannes c'è, è vigile, e certamente ci difendiamo con onore.
Sicuramente ha visto qualche film lì a Cannes, ce n'è uno in particolare che le piace di più o uno che l'ha stupito?
Ma io ho amato molto un film russo che si chiama Izvegna, se lo pronuncio bene, e il regista è Andrei Zviagintsev, che è colui che 4 anni fa, nel 2003, ha vinto a Venezia il Leone d'Oro con il film Il Ritorno. Ed è un film molto molto bello, simile per certi versi al Ritorno, la storia di una famiglia con rapporto padre figli e in rapporto anche marito e moglie, che ha delle fratture, insomma, e ha dei problemi, raccontata questa storia con una sensibilità, una poesia, alcun senso di struggimento molto molto bello, con una ricerca di immagini, di inquadrature che ho trovato veramente notevole, e appunto lo ricollego a quel film Il Ritorno, che vinse il Leone d'Oro a Venezia. Hanno deluso un pochettino invece Zodiac di David Fincher, che è un regista che io amo molto, regista di Seven, e anche il film d'apertura, forse l'avrete letto anche voi, My Blueberry Night di Wong Kar-wai, che è un altro regista che ammiro molto, però insomma quei due film lì non sono secondo me riusciti, almeno rispetto ad altri degli stessi autori, molto più densi e compatti.
E le volevo chiedere se aveva sentito di qualche film favorito, per esempio si è parlato molto di 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, questo film di cui si è detto che abbia avuto un successo anticipato su Ceausescu.
Sì, è l'altro film... L'altro film che mi è piaciuto molto, tra l'altro questi due, cioè il film russo che citavo prima e questo, che è un film rumeno, hanno un po' come elemento comune il tema dell'aborto, l'aborto clandestino, la Romania dell'87, l'aborto invece, obbligato da parte del marito nei confronti della moglie nel film russo. Sì, il film che tu citavi è molto secco, molto duro, c'è una descrizione anche nei dettagli proprio della pratica abortiva che è un po' difficile da reggere allo sguardo, ma è un film secondo me di denuncia, vuole denunciare come il ricorso a questa pratica in quell'epoca, nella Romania di quell'epoca, fosse anche per certi versi condizionata da un regime che non lasciava libertà, che imponeva certe scelte, e quindi l'acquisizione poi di quella libertà, una volta caduto il regime di Ceausescu, ricordava anche il regista Christian Monju, credo che quasi 1 milione di persone in un anno fecero aborti proprio perché lo sentivano come una aspirazione, una libertà occidentale, come molte altre persone in Occidente. Insomma, tutto un po' da riequilibrare a livello morale, certamente il film ha un impatto molto, molto forte.
E che atmosfera c'è a Cannes, sempre se c'è atmosfera?
Questa è la cosa più bella, perché venire qui vuol dire il film, ma vuol dire anche immergersi in questa atmosfera che è mille cose, l'ultrì di Payet, ma anche Blamour, quindi ovviamente star, però anche cultura, il cinema inteso come massima espressione artistica. Cioè, credo che questo sia veramente il festival più importante al mondo, mi spiace dirlo, però anche perché qui la differenza è che nel Palazzo del Cinema, dove sono io di fronte proprio in questo momento, la base della piramide, è il Marché, cioè il luogo dove vengono visti, proiettati, venduti, acquistati centinaia e centinaia di film. È veramente la base della piramide, come un iceberg. Al fondo, quindi di dimensioni colossali, c'è il mercato, quindi l'aspetto commerciale, economico, il business nel cinema. La parte superiore del Palazzo del Cinema sono le sale in cui noi vediamo i film e poi scriviamo di questo o quel film che ha meritato o meno la Palma d'Oro. Quindi tutti gli aspetti sono contenuti in questo festival, che comprende di tutto ed è veramente un piacere, anche perché c'è un sole meraviglioso, la spiaggia è poco distante da noi però siamo prigionieri del nostro ruolo, quindi dal mattino alla sera a vedere film anziché farsi dei bei bagni.
Quindi Paolo, non tornerai abbronzato, ma comunque sicuramente ti divertirai tantissimo ancora. Grazie per essere stato con noi a Radio Zainet, Paolo.
Grazie a voi, buona continuazione.
Allora, noi a Cannes purtroppo non ci siamo, e allora dobbiamo vedere quali sono i film che possiamo vedere qui in Italia. Escono questa sera Zodiac, tra l'altro già citato da Paolo Perrone perché è in concorso a Cannes, questa storia di un serial killer che terrorizzò San Francisco, di David Fincher, già regista di Seven, come abbiamo sentito. Poi abbiamo Breach, l'infiltrato, che invece è un thriller mozzafiato ispirato alla più grande fuga di segreti della storia dell'FBI. Abbiamo Prey, la caccia aperta, un film dell'orrore. E abbiamo Io, l'altro, un film italiano invece con Raul Bova. Non so se vi interessa più vedere il film o Raul Bova. La storia di un esiliato tunisino che arriva in Italia come pescatore. E qui incontra quello che sarà il suo migliore amico. Conosci già la storia, che... Maddalena?
No, d'altronde ho visto su Sky uno speciale, un'intervista agli attori di questo film e al regista. Ed è un film... praticamente un'opera prima autoprodotta in cui Raul Bova non ha preso dei soldi in cambio della sua partecipazione, ma delle quote delle quote produttive. E quindi anche questa cosa è molto interessante, perché senza di lui questo film non si sarebbe fatto.
Bello e bravo, allora.
Bello e bravo e intelligente anche. Ho sentito. Vai, vai.
Niente.
No, ma allora siamo concordi.
Sì, infatti.
Allora, flashback, torniamo indietro nel tempo per ascoltare i Beach Boys oggi.
Benvenuti nel nostro mondo legato alla musica.
Gente, ormai lo sapete, i fantastici ragazzi da spiaggia di Los Angeles questa volta hanno superato loro stessi. Non pensate anche voi che il loro album Pet Sound sia semplicemente elettrizzante? Brian Wilson e soci ce l'hanno messa tutta per superare gli eterni rivali britannici, i Beatles. A proposito, ce l'avranno fatta secondo voi? Noi lasciamo naturalmente ai posteri l'ardua sentenza, e aspettando la risposta di Favolosi 4 e Beach Boys, ci ascoltiamo una canzone di Pet Sound. God Only Knows, cantano i Beach Boys.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato God Only Knows dall'indiscusso capolavoro dei Beach Boys, Pet Sounds. Insieme a Sgt. Pepper's dei Beatles, Pet Sounds viene frequentemente indicato dai critici come il disco più significativo della storia del rock. Con Pet Sounds, Brian Wilson intende liberare i Beach Boys dalla nomea di surf band, che peraltro aveva assicurato al gruppo grandi successi di vendita, e svolta verso l'introspezione e la malinconia, pur conservando una freschezza e una solarità mai eguagliate da altri protagonisti della scena musicale. Il capolavoro dell'album è probabilmente God Only Knows, secondo lo stesso Paul McCartney, la più bella canzone pop mai scritta. Ma ci sono anche You Still Believe in Me e Waiting for the Day, per esempio, che testimoniano la grandezza di un disco che, nato come reazione creativa a Rubber Soul dei Beatles, ha il merito supplementare di avere stimolato la coppia Lennon-McCartney a cercare di emularlo e superarlo, dando vita al Revolver. La corsa al continuo sorpasso spingerà Brian Wilson a mettere mano a un nuovo lavoro, Smile, poi abortito. Da quello sforzo il musicista uscirà mentalmente stremato, in rotta di collisione con il resto della band.
Beh, molto rilassante questa musica dei Beach Boys, protagonisti del flashback di Radio Zainet di oggi. Tu, Maddalena, di ritorno da New York, forse dovrai ancora recuperare e rilassarti.
Un po' il jet lag. Sì, Ma stanotte mi sono addormentata alle 3, vedi un po', poi a scuola la mattina, un po' pesantuccia.
Livia invece che è rimasta a Roma?
Livia è rimasta a Roma, a scuola la mattina non c'è andata, quindi
riposatissima.
Riposatissima.
Allora, noi vi auguriamo buon fine settimana, naturalmente salutiamo Livia del liceo Visconti di Roma.
Ciao, buon fine settimana.
E Maddalena del liceo Mameli di Roma.
Ciao a tutti.
E un buon fine settimana a tutti i nostri ascoltatori, a cui ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. E se vedete un bel film, scrivete pure a redazione.roma@zai.net, verrà pubblicato sul prossimo numero di Zainet. Ormai a settembre però il prossimo giugno sta per uscire. Buon fine settimana a tutti.